passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, sms come al solito 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail, titoli dell'ultimo TG andato in onda, TG2.
Barack Obama telefona al Papa, cordiale colloquio per ringraziare dopo gli auguri per l'elezione. Non ci sarebbe stato nessun riferimento alle posizioni su staminali e aborto. Ancora ritardi e cancellazioni, all'Italia senza pace, il commissario Fantozzi via alle azioni legali. Bruxelles approva il piano di salvataggio. Tutta l'Italia di nuovo sotto il maltempo, piogge, temporali, vento, stato d'allerta in Liguria e Toscana, calo delle temperature e in montagna previste nevicate. Marito e moglie minacciati, rapinati e bastonati in un albergo nel Veronese. È stato terribile, raccontano. Fermati due nomadi. 100.000 euro il bottino, in parte recuperato. Ennesima impresa dello scalatore francese specializzato nelle arrampicate sui grattacieli. Questa volta ha colpito a Jakarta, in Indonesia. A mani nude ha scalato un palazzo di 33 piani.
Allora, ancora a proposito dell'Italia, oggi il titolo più bello sui giornali, più affascinante, perché c'è un riferimento diretto, l'ho letto sul Foglio di Giuliano Ferrara in prima pagina: il fascino in caduta dei piloti a terra. Erano semidei invidiati dai ragazzi e corteggiati dalle fanciulle di buona famiglia, si stanno trasformando in semitranvieri del cielo, arrabbiati come tassisti, vocianti come studenti. Stile Ernesto Che all'Italia. I titoli di Studio Aperto.
Il giallo di Udine, passate al setaccio, i boschi e la villa di Manzano dove è stata uccisa Tatiana Tulissi, compagna di Paolo Caligaris, uno degli eredi del re delle sedie. La 37enne che ha tentato di difendersi è stata ammazzata con 5 colpi di revolver sparati alle spalle. Il procuratore lancia un appello, chissà parli. Allagamenti e smottamenti in Versilia, frane in Liguria e il peggio deve ancora arrivare. Il maltempo torna a far paura. Stato di allerta a Roma e in tutto il centro-nord, previsti violenti nubifragi. Gli esperti sono da sabato qualche schiarita. Continua il boicottaggio dei ribelli di Alitalia, disagi e caos negli aeroporti, oltre 50 i voli cancellati. Il commissario Fantozzi si rivolge alla magistratura per interruzione di pubblico servizio. Sì, dell'Europa al piano della CAI, ma il prestito ponte va restituito. Università, si rompe il fronte dei sindacati. Dopo l'incontro col ministro Gelmini, la CIS revoca lo sciopero di venerdì. La UIL chiede altre garanzie e così la CGIL rimane isolata. La nostra inchiesta sul fumo a scuola, abbiamo ricevuto centinaia di email, ecco le risposte dell'esperto. La suocera è troppo invadente, allora il matrimonio va considerato nullo.
Bene, bene, 18:38 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Mentre Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo ci informano che la casta è rimasta, anzi si è rafforzata, i costi della politica sono aumentati di 100 milioni, la nuova versione del libro La Casta, i palazzi del potere hanno aumentato le spese, dalle agende alle liquidazioni, sprechi e privilegi, i salari dei governatori americani sono stati messi a confronto con quelli molto più alti dei presidenti delle regioni italiane e le uscite nel 2008 del Senato sono salite di 13 milioni per colpa di nuovi vitalizi ai 57 membri non rieletti. Insomma, se volete sfogarvi, se volete indignarvi come succede spesso, c'è un'altra occasione, una nuova edizione del libro La Casta. Mentre accade tutto questo, Tremonti in Parlamento parla dello strumento che ha lo studio del governo per finanziare l'economia e aiutare il sistema bancario e a proposito dei banchieri dice:
se la banca fallisce i banchieri vanno a casa, vanno in galera. Questo è lo scarto di posizione morale e intellettuale fondamentale che c'è tra la maggioranza e credo l'opposizione e i demagoghi.
È una delle frasi del giorno. A proposito di demagogia, la fanno tutti demagogia, per carità, dal primo all'ultimo dei politici, fa parte anche del gioco della politica, però sentite Davide Favia. Davide Favia è un parlamentare dell'Italia dei Valori, di Di Pietro. Di Pietro che in questi giorni ha una posizione abbastanza curiosa, è un partito anche dell'ordine, della legge, eppure appoggia chi viola in qualche modo la legge, o comunque chi mette a soqquadro l'Italia con questa vicenda degli scioperi bianchi o scioperi di diverso tipo di 200-300 persone, dei piloti che bloccano gli aerei con tutte le procedure. Favia, a proposito della questione delle assunzioni di CAI, parla di scelta che viene fatta come per la razza ariana. Io non capisco come si possa arrivare a frasi di questo tipo, però sono state dette oggi a Sky TG24 pomeriggio, sentite.
Sia chiaro che nell'odoletta sottoscritto dai sindacati confederali è previsto che CAI possa non assumere le donne, le mamme incinta fuori dal periodo di astensione obbligatoria, i part time, coloro che hanno diritto al notturno, coloro che hanno diritto alla 104, cioè voglio dire, si vuole una CAI piena di dipendenti di razza ariana, cioè una situazione che
lei ovviamente si assume la responsabilità di questa dichiarazione,
no,
onorevole,
certo,
se, su razza ariana
attacca i più deboli, insomma.
Naturalmente tutto questo sembra non essere presente all'interno del contratto firmato da alcune sigle sindacali. Vi leggo solo un passaggio a proposito dei carichi familiari, già pubblicato peraltro da alcuni giornali nei giorni scorsi e spiegato in una trasmissione viva voce dal ministro Matteoli. Comunque, in ossequio ad esigenze di carattere sociale, verrà tenuto conto infine della composizione del nucleo familiare del candidato, dando precedenza al genitore di minore con handicap grave accertato ai sensi dell'articolo 4, prima comma, della legge 104-92, a nuclei monoreddito e o a presenza di minori in famiglia, ivi comprese se debitamente certificate situazioni di affido e o adozioni. Insomma, in ossequio ad esigenze di carattere sociale verrà tenuto conto dando precedenza. Sembra esattamente il contrario di quanto affermato da diverse persone. Poi si può discutere anche di tanti altri articoli, ma non credo che CAI si metta contro la legge da questo punto di vista. Almeno io questo sono riuscito a accertare fino a questo momento. Un'altra frase del giorno, un altro ragionamento importante da sottolineare, lo diciamo anche ieri, è comunque ancora la scarsa trasparenza intorno all'offerta della CAI. Diverse tessere devono andare al loro posto. Per esempio, quanti soldi metterà la CAI? Quanto la CAI pagherà? Sentiamo Gianni Dragoni del Sole 24 Ore.
Finora questi signori hanno messo solo 10.000 euro ciascuno, quindi si parla di 1 miliardo di offerta, ma loro, ognuno di questi signori, ha diciamo orchestrato tutto questo caos anche nazionale con dei contratti piuttosto pesanti, probabilmente contratti che sono anche la conseguenza di una gestione sciagurata anche dei sindacati, su questo siamo d'accordo all'Alitalia, ma ognuno ha messo 10.000 euro, non hanno ancora versato i capitali necessari all'offerta a comprare l'Alitalia.
Il teatrino della politica, perché si specula su tutto, si specula anche, lo fanno tutti ripeto, però ogni tanto prendiamo dei casi, si specula anche sulla morte tragica, drammatica del povero clochard Barbone, chiamatelo come volete, a Rimini, il rogo, qualcuno ha cosparso di benzina questa persona su una panchina, pare che fosse uno che combatteva contro gli spacciatori, potrebbero essere stati gli stessi spacciatori ad ucciderlo, eppure in Parlamento qualcuno, in particolare Margherita Miotto del Partito Democratico, dà la colpa ad una proposta della Lega, che è una proposta naturalmente discutibile, anzi discutibilissima, quella del registro dei clochard. Sentitela.
In queste ore un clochard lotta per la vita presso il centro ustionati dell'ospedale di Padova. È stato bruciato con una tanica di benzina, gli è stato appiccato il fuoco stanotte. Io le chiedo che il governo venga a riferire in aula, perché questo fatto è di inaudita gravità. E questo fatto avviene dopo che in questa settimana una forza politica della maggioranza, la Lega, ha proposto di fare una sorta di elenco dei barboni. Accanto...
Ma fai parlare!
Onorevole Miotto, prego, siete al governo! Siete al governo, colleghi! Siete al governo! E avete il dovere di contrastare la povertà! E se non contrastate la povertà...
Questo accade in Parlamento. Il clochard naturalmente lotta tra la vita e la morte, per fortuna ancora ancora non è deceduto. Succede anche che vengono presi singoli episodi e ad accade anche a parlamentari di una certa caratura che non dovrebbero cadere in questo tranello, singoli episodi in città, singoli episodi di intolleranza per gridare al pericolo di un'intolleranza che si diffonde in tutto il paese. In questo caso il bravissimo, almeno secondo me, ex leader della CISL, Savino Pezzotto, sentite.
Che poi nel nostro paese stiano avvenendo fatti incresciosi è sotto gli occhi di tutti. Le leggo quello che scrive il giornale della mia provincia, che non è un giornale estremista. Ragazzo immigrato costretto a spogliarsi sul bus. Che cosa è successo a Bergamo? Lo riporta l'Eco di Bergamo. Un controllore ha fatto spogliare un ragazzo straniero, calzini compresi, e poi ha aggiunto no anche le mutande, perché cercava chi aveva rubato il telefonino. Non avendo trovato chi ha rubato il telefonino, dopo aver fatto spogliare l'immigrato, dice sempre il giornale che pare gli abbia tolto 70 euro dandole alla ragazza che era stata derubata. Io non voglio dire di chi è la colpa. Dico che c'è una situazione che continua ad aumentare di intolleranza, di distinzione, che noi dobbiamo cercare come persone impegnate di bloccare con il nostro linguaggio e con i nostri comportamenti, perché così non si può.
È incredibile come la politica si incarti su alcune questioni, per esempio la questione del vertice segreto, ne parleremo tra poco, tra alcuni sindacati, la CISL, la UIL, l'UGL, i quali negano incredibilmente davanti alle telecamere che ci sia stato questo vertice con il governo, la CGL esclusa, che grida naturalmente alla follia di questa cosa, è un fatto gravissimo, dice Pifani. Sentiremo tutto tra pochissimo. Intanto il senatore Filippo Berselli del PDL, presidente della Commissione Giustizia, buonasera.
Buonasera.
Senta, senatore Berselli, la Lega propone questo registro per i clochard dopo il fatto avvenuto a Rimini, che tra l'altro è anche la sua regione, diciamo il suo collegio elettorale, se così possiamo chiamarlo.
Sì, certo.
A me pare folle collegare, questo l'ho già detto, ma con lei sfondo una porta aperta, naturalmente, questa questione del registro dei clochard, come ha fatto qualche deputato ieri in Parlamento, e la questione avvenuta a Rimini, che appare un fatto di criminalità, forse addirittura degli spacciatori. Però lei sulla questione del registro dice che è una cosa che si può fare, che non ci vede niente di scandaloso. Mi può spiegare? Perché secondo me non serve questo registro dei clochard.
Beh, il collegare questa iniziativa all'episodio gravissimo avvenuto a Rimini è una porcata, non ha nulla a che fare. Qui non si tratta di schedare i clochard, no, i barboni, per noi si chiamano barboni.
Sì, i barboni, diciamo i barboni, non è mica una parola, non è mica una parolaccia.
Ha fatto i barboni. Ma io sono convinto che, a parte il fatto che i cittadini hanno il diritto di denunciare la propria residenza, il proprio domicilio, per una questione di trasparenza e di sicurezza per tutti, anche il fatto di prendere un registro per i clochard non è a loro danno, non è che uno li voglia schedare e criminalizzare, ma è anche a loro vantaggio. Ecco, pensiamo a quello che può accadere a chi non ha una residenza, non ha un domicilio, in caso di incidente stradale non si sa chi sia questa persona. Arriviamo a una parola paradossale che oggi ho fatto a un'agenzia: ma se un clochard riceve un'eredità dallo zio d'America di 1 milione di euro, oggi non lo può neanche ricevere questo 1 milione di euro.
Questo mi sembra un paradosso, però se lo dovrebbe essere.
Arriviamo al paradosso, perché molte volte con i paradossi ci si intende. Perché dobbiamo avere delle persone che sono sconosciute alle istituzioni? Ma se sono sconosciute alle istituzioni, la propria sicurezza.
Però mi scusi senatore, adesso la linea si sente anche piuttosto disturbata perché lei è al Senato, però a un certo punto, tra le tante cose che ci sono da fare, gli enti locali, lo Stato devono scegliere l'istituzione di un registro dei clochard. Io per carità non la intendo come una schedatura, non è questo il punto, però serve davvero a qualcosa. Tra l'altro secondo me la maggior parte delle persone che sono per strada un indirizzo in realtà ce l'hanno, è che per diversi motivi...
La perdiamo.
Dino da Modena, buonasera, poi recuperiamo la linea con Berselli. Dino, buonasera.
Buonasera, io avevo chiamato ieri sera per tornare sul discorso della Litalia. Il problema di questi dipendenti è che non si sono mai resi conto in tutto questo tempo che loro sono sempre stati dei privilegiati, perché essendo dei dipendenti di una ditta in pratica statale non hanno mai avuto dei problemi collaterali, diciamo, di sicurezza del posto di lavoro o meno. E stessa cosa sono anche tutti gli altri statali. È vero che forse non prendono troppo o in certi casi, essendo male organizzata la funzione pubblica, lavorano male e non riescono a rendere quello che potrebbero rendere, e poi ci sono anche quelli che comunque ne approfittano, ma sono comunque nel campo del lavoro dei privilegiati, perché a una ditta dove sono 10 dipendenti, se ci sono dei problemi e chiude o fallisce, non c'è nulla. Quei dipendenti sono lasciati a loro stessi. E inoltre volevo dire che sembra, appunto, dalle notizie che ci sono sempre, che questi dipendenti abbiano avuto poi una bella salvaguardia di 3, 4, 5 anni o 7 anni.
No, 7 anni. Il punto è proprio quello che dice lei, Dino, la ringrazio di questa osservazione, è che non so esattamente quali criteri stanno utilizzando i dirigenti della CAI per le assunzioni, probabilmente faranno a modo loro con degli accordi, eccetera. Però è la logica che è cambiata. È evidente che in un'azienda che ha una logica privatistica, le modalità di assunzione sono molto diverse rispetto all'Italia. Dunque, anche nella scelta delle persone, lo dico in senso anche drammatico, volendo, si opera una scelta anche sul tipo di lavoro che possono assicurare queste persone. Questa mi sembra una cosa assolutamente normale, cambiando la logica dallo Stato al privato. L'arrabbiatura di Epifani, sentitela, sul vertice segreto tra il governo, la CISL e la UIL. Epifani.
Mi dà l'idea di un paese di un metodo decadente, in cui si nascondono le cose invece di farle alla luce del sole. E quando nascondi le cose vuol dire che hai paura di qualcosa. È una brutta pagina per il governo e per chi non ha avuto niente da ridire in questa modalità.
Il dramma di Epifani per una mancata convocazione. In realtà c'è una grande spaccatura sindacale in atto tra CGIL e il resto dei sindacati confederali, come sapete. E l'imbarazzo però di Angeletti nel raccontare questa vicenda, che è una realtà, cioè l'incontro segreto che c'è stato su più partite, su più fronti, tra il governo e alcuni sindacati. Angeletti ieri a Ballarò.
Fino a poco fa Berlusconi ne ha parlato con Sacconi, Tremonti, Scajola, Bonanni e Angeletti a Palazzo Grazioli. Voi siete entrati a Palazzo Grazioli, la CGIL no.
Noi non siamo... No, in verità nessuno ci ha invitato. No.
Non vi hanno proprio
chiamato.
Anzi,
di questo consenso lo prendiamo... Ed è una
non
novità,
c'era, dice
ed
Berlusconi,
è una novità.
Palazzo Grazioli, anche Angeletti e Bonanni, agenzia ANSA.
Mai accaduto.
Certo.
Non c'era lei a Palazzo Grazioli. Ah, c'era qualcuno dei suoi? No, qua dice però Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. Hanno lasciato Palazzo Grazioli dall'uscita posteriore. L'hanno beccato.
No, assolutamente.
Non capisco perché negare un incontro normale tra alcuni sindacati che evidentemente si vogliono mettere d'accordo e un altro sindacato che non vuole invece trovare alcun accordo sulle diverse partite in corso. Alcuni messaggi sulla questione dei clochard o dei barboni, la vera porcata è registrare i barboni, a cosa serve se non a fare demagogia leghista, ci scrive Giuseppe. Anche Ciarrapico, un altro, scrive, risulta un barbone. No, ed effettivamente un po' è vero, perché l'indirizzo, il domicilio di Ciarrapico per diverse vicende è oscuro, è conosciuto ma lui non c'è. TG3.
La CGIL ha deciso 4 ore di sciopero generale il 12 dicembre, dura protesta di Epifani per il vertice segreto tra Berlusconi, CISL, UIL e Confindustria. Anche oggi decine di voli cancellati, molti ritardi da Bruxelles, sì alla CAI, no al prestito ponte, il rimborso a carico della vecchia Alitalia. Tremonti in Senato avverte, se le banche falliscono i vertici a casa o in galera, gli interventi dello Stato tutelano i risparmiatori, non gli istituti. Più di un italiano su due avverte l'Istat è insoddisfatto della propria condizione economica. Sale il timore criminalità e sempre boom di telefonini. Quinto anniversario della strage di Nasseria in Iraq che costò la vita a 19 italiani. Fu un attentato di Al-Qaeda, conferma Franco Yonta. Telefonata dal neopresidente degli Stati Uniti al Papa che gli aveva fatto gli auguri. Obama lavora ad un mega team per la transizione. Allarme scorie tossiche a Crotone, uranio sotto l'ospedale vicino a Caserta, rifiuti industriali in una discarica. Io e mio fratello John Lennon, la storia del più geniale dei Beatles, scritta dalla sorella Giulia, esce dall'ombra per raccontare la sua verità.
Questi erano i titoli del TG3, sentiamo di seguito subito i titoli di Sky TG24.
Sindacati a rottura, la CISL si sfila dallo sciopero della scuola, CGIL a muso duro.
All'Italia ancora disagi, cancellati oltre 50 voli, via libera europeo al piano CAI.
Crisi finanziaria, Tremonti avvisa i banchieri, chi fallisce va a casa o in galera.
E Paulson vede nero, l'economia americana resta debole, male le borse.
Il bel paese visto dall'Istat, sempre più stranieri, italiani sempre più pessimisti.
Primo contatto telefonico tra Obama e il Papa, nessun accenno alle staminali.
Caccia al killer della donna di Udine, non esclusa la pista della rapina.
Il ragazzino ghanese pestato per razzismo a Parma, indagati 10 vigili.
Napoli, arrestata la donna che domenica ha travolto e ucciso un poliziotto.
Allerta maltempo al centro nord, forti temporali in arrivo anche a Roma.
Allora, sempre 800 24 00 24, in realtà la cosa più grave in questi giorni, secondo me, di nuova crisi o disagi causa l'Italia, è che ci sono certe voci che non sentiamo mai. Sono le voci poi delle vere vittime di questa situazione, perché ricordiamo che anche i dipendenti dell'Italia di Airone che rimarranno fuori godranno di 7 anni di scivoli, cosa che non accade a nessun dipendente di nessuna azienda privata o pubblica italiana. Quelli che nessuno difende sono questi, persone che si presentano, magari hanno pagato un biglietto in modo anche sostanzioso, si presentano la mattina ignari e accadono cose di questo tipo, sentite.
Perché io ho chiamato stamattina a Roma, Chicago, mi hanno detto che tutto era in orario. Poi arrivare qua è una cosa meschina, cancellare in volo, e poi tutta sta gente americana che io, grazie a Dio, capisco l'inglese, mi vergogno di essere italiano.
È successo che al gate, 10 minuti prima dell'imbarco, mi hanno detto che il volo non era più operativo. Volo confermato fino a 10 minuti prima. Perché poi una hostess ha detto che il comandante si è rifiutato di volare.
You're going where?
Chicago.
And your flight?
No flight.
E sono pochissimi gli italiani che volano con Alitalia. Ci sarà un motivo, perché ci sono sempre problemi con Alitalia.
Non è stata data nessuna motivazione ufficiale, non sapevano nulla, per cui non so cosa dire, sono veramente arrabbiato perché è una situazione insostenibile.
Dobbiamo andare a Madrid ancora.
È stato cancellato?
Cancellato, dalle 6 di mattina che sono qua.
È arrabbiato?
Non sono contento, no. Andiamo a partire alle 3.
Quindi dalle 6 del mattino alle 15.
E dopo rimanere a Madrid fino a domani.
Dobbiamo andare a Milano Malpensa, che dobbiamo prendere la Iberia per andare a Santo Domingo.
Quindi lei da che ora è qua?
E noi siamo qua verso le 6:30, perché partivano di qua, della Italia, dopo de Madrid, partivano dall'Europa a Santo Domingo.
Beh, insomma, sono le voci raccolte questa mattina da varie televisioni. Chi difende queste persone? Che tipo di provvedimenti verranno adottati contro quelli che hanno sbagliato? Finirà? È facile prevederlo, come nel caso degli assistenti di volo che nel giugno 2003, anch'io fui protagonista e vittima di quella situazione, si presentarono tutti un certificato di malattia e ci fu poi un procedimento avviato dalla procura di Busto Arsizio, dal dottor Pizzi se non ricordo male, ma ci fu nulla di fatto, nulla di fatto, non accadde assolutamente nulla. Più tardi avremo come ospite, se volete prendervela con qualcuno, colui che è il protagonista di questa ribellione da parte degli assistenti di volo, poi c'è lo sciopero bianco dei piloti, Frati, si chiama Frati, il trotskista del check-in che blocca mezza Italia, come titola oggi il Corriere della Sera. Però c'è qualcuno che vuole sfruttare questa situazione dal punto di vista politico, dal punto di vista del consenso, in particolare, incredibilmente, secondo me, l'abbiamo già sottolineato ieri, il partito dell'ex PM Di Pietro, l'Italia dei Valori. Ieri c'era il senatore Pedica, nostro ospite, il quale ha ribadito che è giusto adottare certe forme di sciopero, anche al limite della legalità. Lui parlava di sciopero bianco, però insomma diceva no, perché rimandare lo sciopero di mesi in mesi? Meglio fare una raffica di scioperi subito. Davide Favia, in questo caso, è un deputato dell'Italia dei Valori, il quale dice la CAI sta facendo discriminazione, come se dovesse scegliere solamente la razza ariana per i dipendenti. È la famosa storia dei portatori di handicap, delle famiglie con i disabili, l'assistenza, eccetera, eccetera. Favia.
Sia chiaro che nell'odo letta sottoscritto dai sindacati confederali è previsto che CAI possa non assumere le donne, le mamme incinta fuori dal periodo di astensione obbligatoria, i part-time, coloro che hanno diritto al notturno, coloro che hanno diritto alla 104, cioè voglio dire, si vuole una CAI piena di dipendenti di razza ariana, cioè una situazione che
lei ovviamente si assume la responsabilità di questa dichiarazione,
no, certo,
onorevole, vada se sul razza ariana
attacca il più debole, insomma, dico.
Attacca il più debole. Naturalmente di tutto questo non c'è scritto nulla nel contratto, l'abbiamo letto prima in una parte del contratto firmato da alcuni sindacati, poi naturalmente le logiche sono diverse, passando da un'azienda pubblica a un'azienda privata che può decidere di assumere più o meno chi vuole. Naturalmente poi nella vicenda CAI, come sapete, le cose non è che siano così scontate, così trasparenti, ci sono molti inghippi, diciamo così. Come raccontato ieri benissimo da Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore, moltissimi punti interrogativi, tra cui quanti soldi alla fine la CAI darà a Fantozzi, insomma, ai contribuenti. Sentite Dragoni.
Finora questi signori hanno messo solo 10.000 euro ciascuno, quindi si parla di 1 miliardo di offerte, ma loro, ognuno di questi signori ha, diciamo, orchestrato tutto questo caos anche nazionale con dei contratti piuttosto pesanti, probabilmente contratti che sono anche la conseguenza di una gestione sciagurata anche dei sindacati, su questo siamo d'accordo all'Alitalia, ma ognuno ha messo 10.000 euro, non hanno ancora versato i capitali necessari all'offerta a comprare l'Alitalia.
Molti interrogativi dunque ancora intorno alla vicenda Alitalia, e voglio sentire, perché me lo segnalano dalla regia, Andrea da Roma, che si trova credo a Fiumicino, un ascoltatore che ha chiamato, stava ascoltando la radio credo dal telefonino come molti di voi fanno. Andrea, buonasera.
Buonasera a voi.
Dove si trova lei?
Io sono all'uscita A27,
sì,
dell'aeroporto di Roma, sono ostaggio dalle 17, forse un po' prima, di Alitalia, o di queste persone che non si capisce cosa facciano, perché ci hanno già detto di tutto. L'aereo era arrivato, poi l'aereo non...
Dove deve andare lei? Dove deve andare, Andrea?
Ma io vorrei arrivare a Genova stasera.
Sì.
Stanno tenendo 100 persone circa qua in piedi da 2 ore, qualche signora con bambino in braccio, dando delle indicazioni, poveretti anche i due all'uscita, prive di senso, perché basterebbe dire lo abbiamo cancellato, lo accorpiamo a quello delle 20:30. Stanno facendo di tutto per farci lavorare, ci stanno prendendo in giro. Ho sentito prima, purtroppo non riuscivo a sentire, perché qui in aeroporto non ho l'autoradio,
sì,
con la quale vi sento tutte le sere, ho sentito dire qualcuno che ci vorrebbe un'azione penale. Beh, i magistrati sanno quello che accade, dovrebbero farlo.
Il suo aereo, cose, Andrea, il suo aereo a che ora era previsto?
Era previsto alle 17:20.
Sì.
Ma alle 4:30, quando sono arrivati in aeroporto, secondo me lo sapevano già, che l'aereo non sarebbe mai partito. Ci hanno comunque mandato all'imbarco, ci fanno aspettare in piedi, non ci dicono nulla. Vanno presi dei provvedimenti seri. I magistrati si devono occupare anche di questo.
Sì, Andrea, magari se ne occupano. Lo sai qual è il problema? La ringrazio di questa telefonata. Cioè, si tenga in collegamento con noi per darci degli aggiornamenti sul suo aereo. Perché naturalmente un piccolo esempio, però importante anche quello. Quando il volo è stato annullato, ci richiami, la richiamiamo noi ogni tanto, magari troverà le linee occupate. Il problema è che anche quando i magistrati agiscono, come nel caso di qualche anno fa, poi alla fine non si può fare nulla, e non credo che queste iniziative penali, qualora venissero prese, avranno il loro effetto, magari avranno effetto tra qualche anno, chissà. Intanto la politica si occupa per esempio della questione dei barboni, gravissimo il barbone bruciato su una panchina a Rimini. Ebbene, una deputata del Partito Democratico, si chiama Margherita Miotto, attribuisce la responsabilità, diciamo la responsabilità morale di questo evento, anche alla proposta della Lega di fare una schedatura dei barboni, su cui abbiamo sentito prima il senatore, io ho molti dubbi su questo, il senatore del PDL Berselli dirsi invece completamente d'accordo. Margherita Miotto, sentitela alla Camera.
In queste ore un clochard lotta per la vita presso il centro ustionati dell'ospedale di Padova. È stato bruciato con una tanica di benzina, gli è stato appiccato il fuoco stanotte. Io le chiedo che il governo venga a riferire in aula, perché questo fatto è di inaudita gravità. Questo fatto avviene dopo che in questa settimana una forza politica della maggioranza, la Lega, ha proposto di fare una sorta di elenco dei barboni.
E fate parlare!
Accanto...
Ma fai parlare!
Onorevole Miotto, prego, siete al governo!
Va bene, questa era Margherita Miotta. L'elenco dei barboni, per carità, cosa discutibilissima, soprattutto se serve o no, non si tratta di razzismo naturalmente né di schedatura, ma insomma con tutte le cose che ci sono da fare, l'elenco dei barboni mi sembra una delle cose, non è che siamo invasi dai barboni in tutta Italia, insomma. Non mi sembra una delle cose più urgenti da fare, però insomma viene collegata questa vicenda a un episodio di criminalità, pare che siano stati degli spacciatori a Rimini. Poi naturalmente alcuni episodi che non sono certamente riferibili al razzismo, ma semplicemente se poi le cose verranno confermate, perché siamo solamente alle accuse da parte del PM, semplicemente alla stupidità o a persone che non fanno fino in fondo il loro dovere o non lo fanno come dovrebbe essere fatto. 8 agenti, un ispettore capo e un commissario capo della Polizia Municipale di Parma sono sotto accusa per diversi reati, percosse aggravate, calunnia, ingiuria, falso ideologico e materiale, altro ancora per il presunto pestaggio, che secondo il PM è sicuro, di Emmanuel Bonsu Foster, che è avvenuto lo scorso 29 settembre, un 22enne che era stato arrestato, poi portato in una caserma dei vigili urbani, in un nucleo dei vigili urbani, con la falsa accusa di essere il palo di uno spacciatore, sarebbe stato anche picchiato. Sentiamolo, oggi intervistato Radio Capital, Emmanuel.
Tu cosa ti auguri?
Io auguro solo una giustizia vera, tutto qua.
Ti aspetti le scuse da parte di qualcuno, del sindaco, di un'istituzione?
Prima aspettavo, cioè quando mi è successo prima, aspettavo una scusa, però adesso neanche, cioè non è che mi interessa molto.
E hai ricevuto anche tanta solidarietà in questo periodo da parte della gente in generale?
Sì, poi qualche minaccia, però non cambia niente.
Qualche minaccia? Di che genere?
Noi lasciamo perdere.
Claudio da Milano, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io volevo esprimere la mia opinione.
Lei in viva voce, Claudio?
No, sono con l'auricolare, perché?
No, va bene, dica.
No, sono con l'auricolare. Stavo dicendo, volevo esprimere la mia opinione sul discorso delle liste, delle schedature, chiamiamole così, delle persone presenti nei campi rom, degli extracomunitari, tutte queste cose qui.
No, mi scusi, però sta parlando di un'altra cosa, non si sta parlando delle schedature nei campi rom, eccetera, sta parlando della eventuale creazione di un registro dei barboni, che è una cosa molto diversa, dei clochard, di quelli che stavano per strada a chiedere l'elemosina o quelli che dormono sotto i ponti, nelle stazioni.
Ho capito perfettamente, però il mio discorso è questo. Io penso che non ci sia una persona come un italiano, mi faccia dire tra virgolette, normale,
sì,
che è schedato, perché di me si può sapere qualunque cosa.
No, ma infatti parlare di schedatura
è
sbagliato.
Io ho un codice fiscale. Sì. No, vabbè, non parliamo di schedatura, parliamo di fare delle liste, delle cose. Certo. Qualunque cosa, non ha importanza, però quello che io dico è che di me si può sapere tutto. Io ho un codice fiscale, ho un tesserino sanitario, ho un lavoro, c'è il datore di lavoro, si può sapere, c'è un conto corrente, se vogliono possono sapere tutto. Io penso che sia giusto avere anche di queste persone, che siano immigrati, che siano i crociari, che siano quello che sono, delle informazioni.
Sì, no, quindi, guardi...
Non mi sembra una cosa...
No, ma il principio non è sbagliato, Claudio. Ma guardi che questo accade, direi, sempre con le leggi attuali. Non è che si possa essere senza documenti. Se uno è senza documenti viene immediatamente portato in una caserma di polizia dove si accerta la sua identità. Più o meno succede così. Poi qui si parla di un'altra, di persone che sono sulle panchine, che vivono nelle stazioni, eccetera eccetera. Io credo tra l'altro che la maggior parte di queste persone i documenti ce li abbiano, non hanno una fissa dimora. Diciamo, perdere tempo nel fare una sorta di registro dei barboni, poi avete sentito la giustificazione che prima ha dato l'onorevole Berselli, se poi ricevo un'eredità da parte dello zio d'America, uno zio Tom, come facciamo a rintracciarli? Ecco, insomma, forse sarà stata una provocazione, ma certo non può essere una giustificazione per mettere su un registro di questo tipo. Claudio, la ringrazio. Andiamo a Roma. Salvatore, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie, dica pure.
Ecco, niente, io voglio fare un intervento, insomma, in riferimento ad Angeletti e a Bonanni, insomma, ecco l'inquadratura che è stata ieri sera, mi ha dato l'impressione delle... sai che le persone vengono beccate con le mani nella marmellata, insomma, un qualcosa di che non si aspettavano, insomma, ecco, perché sai, incontro clandestino, non si sapeva niente, nessuno sapeva niente, incontrarsi con delle persone, insomma, che gira voce che abbiano cercato di corrompere dei parlamentari per far cadere il governo, eccetera eccetera, io penso che questi signori dovranno rendere conto ai loro lavoratori dei loro comportamenti.
Non ho capito bene quest'ultimo passaggio, però mi perdoni, lei critica molto, e questo naturalmente è legittimo, critica molto il fatto che Bonanni e Angeletti come leader della CISL e della UIL abbiano incontrato il Presidente del Consiglio e il Governo senza la CGIL, e non ammettendo nemmeno di averlo fatto, mentre la cosa è stata riferita dalle agenzie, dall'ANSA, da tutti eccetera. Però non capisco questa cosa, incontrato uno che ha corrotto i senatori, hanno incontrato il Presidente del Consiglio, abbia pazienza.
Certo.
Che c'entra la corruzione della corruzione? Non ho capito.
Allora, io non mi riferisco soltanto alla CGIL, mi riferisco anche agli altri organi sindacali che potevano far parte di questa riunione, perché si è dovuto fare una riunione soltanto con due rappresentanti.
Scusi, ma secondo lei gli italiani sono appassionati al fatto che il Presidente del Consiglio e il Governo abbia fatto un incontro con la CISL o con la UIL senza la CGIL? Cioè, sono riti sindacali, mi sembra, già vetusti, il fatto di dover per forza convocare per ogni cosa la CGIL, la CISL, la UIL, l'UGL e tutti quanti, già per me sono cose ultra superate, però insomma,
ma io penso che dovranno rendere conto ai loro iscritti
e renderanno conto, ma
sono dei punti interrogativi in questi incontri semi clandestini o semi privati, chiamiamoli privati,
ma perché invece se ci fosse stata la CGIL sarebbe stato più ufficiale l'incontro.
Io non parlo della CGIL, parlo dell'UGL, parlo di altre forze che sono altrettanto rappresentative come la CISL e come la UIL, insomma, cioè il mio discorso non è soltanto per la CGIL, per una forma di democrazia, di rapporti con chi milioni di persone, di lavoratori.
Ma poi ognuno euro al mese, certo, insomma. Ognuno si assume le responsabilità delle sue cose. Non ho capito quel passaggio che lei ha fatto sul Presidente del Consiglio e sulla corruzione dei senatori. Come lei sa, questa vicenda è arrivata, non dico ad una svolta definitiva, ma quasi, o no? Oppure sì, non le interessa la richiesta del PM di archiviazione?
No, a me, cioè, per carità, insomma, a me fa piacere sapere che il nostro Presidente del Consiglio non corrompe i senatori, questo
sì.
Chiaramente sono contento, mi fa piacere per essere rappresentato da una persona molto seria, però voglio dire, se gira questa voce e fare questi incontri clandestini, diceva qualcuno, insomma, che a pensare male a volte non si sbaglia.
È un passaggio così. Sì, d'accordo, saranno anche pensieri, sì. La ringrazio, però andiamo alla sostanza delle cose, perché insomma, non capisco il collegamento tra le due vicende. Primo, non riuscirò bene ad arrivare al nocciolo del suo pensiero. E poi di quale voci stiamo parlando? C'è una richiesta di archiviazione da parte di un PM, poi i PM parlano anche di mercato, della politica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato ieri. Andiamo a sentire Giorgio da Milano. Buonasera.
Sì, buonasera. Volevo commentare il fatto che Berlusconi aveva promesso che non avrebbe messo le mani nelle tasche degli italiani, ma il prestito ponte all'Italia è di 300 milioni, da lui voluto fortemente, e non lo pagherà né il CAI né Berlusconi stesso, ma andrà a passivo del bilancio di un'azienda pubblica, quindi lo pagheremo noi con le nostre tasse.
Anche Berlusconi dunque lo pagherà.
Sì, certamente, però soprattutto noi, senza che ce l'abbia chiesto prima. Poi volevo commentare alcuni editoriali di Mario Giordano sul giornale che chiamerei più la voce del padrone che un quotidiano. In un articolo della scorsa settimana ironizzava sulla sinistra italiana quelli che, diceva, prima bruciano la bandiera americana e poi sono tutto miele con l'America di Obama. E vorrei ricordare a Giordano che l'immagine di una nazione è strettamente legata alla politica di chi la governa, cioè voglio dire, la Germania di Hitler non è la Germania della Merkel, l'America dei Kennedy non è quella di Bush. E poi su un altro editoriale delle scorse settimane si ironizzava pesantemente sull'apparente contraddizione di alcuni esponenti della sinistra italiana che difendono la scuola pubblica e mandano i figli alla scuola privata.
Sì.
Direi che se uno può permettersi dei privilegi, non si capisce perché non dovrebbe comunque battersi affinché possano usufruire di tali servizi funzionanti coloro che i privilegi non li hanno.
Va bene, la ringrazio. Grazie a Giorgio. Carmine, provincia di Pesaro. Buonasera Carmine.
Buonasera.
Prego, prego.
Grazie dell'opportunità e complimenti.
Grazie a lei. Chiamiamo l'ascoltatore da Roma che era in aeroporto per capire a che punto siamo, col suo volo da Genova era bloccato, si sentiva ostaggio a Fiumicino. Carmine, prego, dica.
Dunque, io chiamo da Fano, volevo prendere spunto dalle parole di oggi di Tremonti riguardo ai manager delle banche e ai banchieri.
Sì, o vanno a caso o vanno in galera se commettono naturalmente dei reati, se le banche falliscono, eccetera, eccetera.
Certo, volevo segnalare una mia sensazione molto forte che spesso condivido anche con amici e persone con cui ci troviamo a parlare di queste cose, di politica, in maniera così tranquilla. Mi sembra che per l'ennesima volta a parole il governo Berlusconi in particolare, i suoi esponenti rovescino quello che poi fanno nei fatti e nelle loro azioni di governo. Vorrei ricordare a proposito per esempio dei manager delle banche che nell'ultimo periodo per ben due volte hanno tentato di inserire in maniera poco trasparente delle norme che invece erano salva manager. Vorrei ricordare che
erano delle norme a tutela dei manager attuali dell'Alitalia, in particolare
dell'Alitalia, che però potevano essere benissimo utilizzate per i manager, non so.
C'era questa possibilità, Tremonti come lei sa ha anche minacciato le dimissioni per questo. Dunque in Tremonti questa contraddizione diciamo non la vedo.
Tremonti non la vediamo, però voglio dire, è un governo che spesso agisce in maniera unitaria, poi in queste piccolezze, sembrano piccolezze, ma si contraddice. Ma vorrei segnalare comunque che in riferimento anche ai passati governi di Berlusconi, che e riguardo alle responsabilità degli amministratori di società e imprese, che una delle prime leggi del primo governo Berlusconi fu proprio la depenalizzazione del falso in bilancio. Voglio ricordare che c'è stata una riforma del diritto fallimentare che ha attutito molto le responsabilità degli amministratori a scapito dei creditori, vedi accorciamento dei tempi delle revocatorie e quant'altro. Insomma, tutta una serie di provvedimenti, norme che hanno agevolato, diciamo, tra virgolette, più furbi a scapito
Lei dice che tra questi provvedimenti e la dichiarazione di oggi di Tremonti c'è una evidente contraddizione. La ringrazio. 19:46, qualche secondo di pubblicità, poi torniamo a Fiumicino con il nostro ascoltatore che ci trascineremo, spero non per tanto tempo, spero per lui naturalmente, per sapere qual è la situazione del suo volo, che era un Roma-Genova delle 17:20, da due ore all'aeroporto. Andrea ci chiama dall'aeroporto di Fiumicino a Roma. Qual è la situazione, Andrea? Le hanno detto qualcosa sul suo Roma-Genova?
Buonasera. No, hanno fatto qualcosa di più. Ci stanno imbarcando, ma probabilmente lo accorperanno all'aereo delle 20:40, per cui staremo a bordo ancora un 50 minuti. Questa è una previsione di
Già, però è qualcosa in più rispetto a quello che ci ha detto prima. Cioè, ci sarà un ritardo di 2-3 ore, però si parte.
Beh, al momento sì.
Meno male.
Confido di tornare a casa.
Meno male. Andrea, ci risentiamo nel corso della serata. Se ancora il suo telefono sarà available, si potrà comunicare con lei. Fabio Frati, coordinatore nazionale del CUB Trasporti. Buonasera, Frati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, Frati, oggi lei addirittura a mezza pagina sul Corriere della Sera. Insomma, vabbè che i giornalisti ogni tanto esagerano. Se c'è qualcuno con cui volete prendervela per questi giorni, eccetera, sostanzialmente eccolo qua. Insomma, Fabio Frati, che viene dipinto come il trotskista del check-in che blocca mezza Italia, forse un po' troppo, Frati.
Sono creativi i vostri colleghi del Corriere della Sera.
Sono
creativi. Sono fantasiosi.
Ma senta, tutta questa indignazione che c'è anche nei sondaggi da parte degli utenti, le persone bloccate che devono andare a Chicago, non la smuovono nemmeno un po', non le fanno venire
ma senz'altro, anche perché io poi diciamo sono lavoratore in questo settore, ma sono utente nelle decine di altre situazioni che mi capitano durante la mia giornata. Noi abbiamo sempre detto che in tutta questa vicenda assurda e grottesca, che noi ricordiamolo, non sarebbe stata possibile in nessun altro paese europeo quello che questa avventura Gai.
In tutti i sensi, però, non solo l'avventura Gai.
No, ma le dico, noi, le vittime diciamo di questa situazione sono i lavoratori e gli utenti. Purtroppo noi l'abbiamo urlato da mesi, ma la campagna mediatica, il fuoco di sbarramento che fa chi è lo sponsor principale di questa operazione, che ha qualche televisione e qualche giornale, capisce bene che noi siamo arrivati così.
Gli utenti sono d'accordo con lei, Frati. I lavoratori naturalmente sì, per chi verrà escluso dal contratto di lavoro, tra chi avrà un contratto di lavoro meno diciamo remunerato rispetto a quello precedente, però 7 anni di cassa integrazione non ce l'ha nessun lavoratore in Italia, diciamo.
Guardi,
la verità.
Questa pure è un'altra favola che raccontano, perché la cassa integrazione speciale viene rinnovata di 2 anni in 2 anni e poi diciamo c'è la mobilità. Ma vede, il problema è che se fosse vero tutto il libro, il meraviglioso libro delle favole che ci hanno raccontato, non si spiegherebbero le cose che sono accadute.
Scusi, verrà rinnovato, però è sempre di 7 anni, è stata promessa, è stata scritta, è stata detta più volte, questa non è una favola, è una verità.
No, per carità, ma tante anche la crisi che sta arrivando, lei sa che in 7 anni possono accadere tante cose, ma il problema è che la somma dei lavoratori all'Italia e Air One è 23.000, CAI ne assume solamente 12.650.
Sì.
Gli altri, quelli famosi che dovrebbero essere bagnati dagli ammortizzatori, questi famosi 7 anni, sono solamente 3.200. Gli altri 7.000 dove vanno?
Lei mette dentro anche i part-time, i contratti a tempo determinato in questo calderone?
Lo sa perché? Perché sa, dice, non sono colleghi che hanno intercettato questa azienda solamente per 2 o 3 mesi, è gente che lavora da 8, 9 anni, 11 mesi, e quelli vanno a casa così, gratis. E poi ci sono quelli che verranno, diciamo così, allogati in società che noi chiamiamo senza futuro, perché poi fanno delle attività che Cadi smette. Per cui
possiamo dire però, Frati, che le due aziende forse da questo punto di vista erano anche sovradimensionate. Però le chiedo una cosa che riguarda
mi permette una cosa?
Sì, prego.
Non è così, perché gli esuberi sono dovuti solamente non al fatto che diciamo c'erano troppi lavoratori assunti, adesso la banalizziamo, ma perché il piano Gai diciamo, a fronte di un investimento di X prevede che voleranno solamente 100 aerei.
Certo.
Se ne avesse ruota di 150 gli subito non
Vabbè, però il piano industriale, hanno deciso questo piano industriale che tra l'altro l'opposizione critica, perché dice è un piano industriale troppo limitato.
Siete, un'emittente che è attenta anche ai temi economici.
Certo.
Il costo del lavoro di questa azienda, se è il 30% più basso di tutte le altre compagnie di riferimento e tra i più bassi in Italia della media nazionale, qualche cosa lo vorrà dire, significa che il problema non era questo, il problema è di chi ha guidato la macchina e chi ha fatto
anche su questo non c'è dubbio, della politica, di un certo modo di fare sindacato, ma questo è un discorso che abbiamo fatto più volte.
Ritornando a Boma sul tema diciamo dell'interazione col problema che uno genera protestando legittimamente,
quello lei dovrebbe rendersene conto, no?
Io dico, dato che purtroppo la situazione che si è determinata è questa, ci sono migliaia di persone che sanno che fra 15 giorni vanno a casa.
E allora? E dunque questo giustifica...
No, non è giustifica, che purtroppo, perché insomma siamo tutti persone che è da qualche anno che camminano sulla terra, sanno che non si può chiedere a qualcuno, io le ho fatto la battuta che è riportata anche dall'articolo che diciamo, non ci si può chiedere di morire in silenzio e di neanche risporcare per terra. Purtroppo le cose, non in Alitalia, ma nel mondo, non funzionano così. Cioè, se questa cosa è stata condotta in maniera, come diciamo noi, per noi scriteriata, cioè noi non ci sentiamo debitori verso CAI, è CAI che dovrebbe essere debitrice verso il paese.
Vabbè, questa è una cosa però un po' filosofica. Senta Berti, le volevo chiedere una cosa. Oggi leggo su Corriere della Sera, Berti, scusi, la confondo perché
Campomosso comandante.
Perché vi chiamate tutte e due Fabio e il Corriere della Sera scrive che adesso è più popolare lei di Berti, perché Berti era contro questo sciopero, insomma queste astensioni dal lavoro degli ultimi giorni. Comunque lei dice moriremo in piedi, non ci possono chiedere di schiattare in silenzio senza sporcare per terra. Adesso al di là delle immagini, significa che continueranno e ci saranno altre situazioni come quelle degli ultimi giorni?
Ma guardi, cioè, noi vogliamo lavorare e abbiamo bisogno di lavorare. Il problema è che la corda è stata tirata talmente tanto che le altre organizzazioni sindacali, anche quella di Berti compreso, avevano promesso da due mesi che poi diciamo qualche cosa sarebbe stato fatto. L'insurrezione, perché è la loro base che gli si è rivoltata contro, sì, è che quando sono venuti presentando un programma di mobilitazione che ne già erano 15 giorni di assemblee che gli era stato dato il mandato di fare qualcosa, quando sono venuti dicendo che faranno 14 scioperi nel 2009, la gente dice va benissimo che noi ci fate sapere che sarete agitati anche in CAI, ma dato che fra 20 giorni noi avremo 20.000 lettere di licenziamento,
e allora facciamoli subito, dice.
No, dice, che cosa ci dite, che cosa avete fatto fino adesso diciamo per tutelarci da questo macigno che ci sta cadendo addosso.
Senta, ma lei la lettera di assunzione la riceverà da CAI? Lei personalmente?
Io a norma di legge dovrei essere riassunto, se speriamo che all'interno dei decreti che il Presidente del Consiglio gli ha fatto troverò spazio, perché io ho bisogno di lavorare e cercherò di difendere il mio diritto con le unghie e con i denti.
Senta una cosa, però questa storia dei portatori di handicap, così si è rivelata, certo, un po' una mezza bufala. Oggi ho letto alcune carte, non mi pare che ci possa essere una discriminazione di questo tipo nei confronti delle famiglie o delle persone che hanno...
Me lo dica, perché io ero presente in trattativa e io ho ascoltato di persona, diciamo, l'amministratore delegato, i rappresentanti CAI.
E che hanno detto?
No, guardi, le cose sono cominciate così, che praticamente chiunque aveva, io cito le parole che hanno detto loro, parlano di rigidità intrinseche, cioè un lavoratore che ha un qualcosa che non gli permette di essere spalmato completamente a piacimento del datore di lavoro. Chi purtroppo per lui questi problemi, per cui la legge gli dà la possibilità di avere dei permessi retribuiti per assentarsi, anche se non vengono pagati da CAI, però non consentono a CAI di contare 30 giorni su 30 su quel lavoratore.
Scusi, però questo non c'è scritto nel contratto firmato non da voi ma dagli altri, nel protocollo d'intesa.
No, le spiego per capire che cosa è stato firmato fino adesso, poi perché io sono convinto che torneranno indietro, perché il fuoco di sbarramento è stato talmente alto che le abbiamo fatto, mobilitando le associazioni dei disabili, eccetera. Loro avevano detto che chiunque aveva questa cosa, 104 compresa, non sarebbe stato una nota di demerito, anziché
questo l'hanno detto come? A voce? L'hanno detto a voce?
Questo l'hanno detto a voce e nelle trattative, e praticamente è venuto fuori con comunicazioni di stampa, manifestazioni, abbiamo fatto tutto. Poi hanno trovato questa intesa dicendo no, non siamo così cattivi, allora chi ha un genitore che ha un minore handicappato a carico, quello praticamente verrà assunto. Calcoli che è l'ultimo dei criteri e prima ci sono tutti quelli organizzati.
No, ma non sono in ordine di importanza, però... Io ho letto perfettamente, a me pare di leggere, non essendo un esperto di diritto, che questa discriminazione non ci sia, che ci sia invece una precedenza a certe persone. Poi c'è la questione della limitazione all'impiego, che è un altro discorso.
Mi scusi, nel senso, perché poi io so che poi magari se uno entriamo troppo nel tecnicismo, poi non è una trasmissione sindacale, per cui cercando di rimanere sempre generali. E quell'accordo sui criteri di selezione è diviso in due parti, una parte A e una parte B. Prima valgono i criteri della parte A e poi la parte B. Ma comunque per il minore hanno ceduto, però se il bambino ha 18 anni e un giorno non è più un criterio.
Guardi, si andrebbe contro la legge. Si andrebbe contro la legge esplicitando il fatto che si vogliono discriminare le persone
sono molto fini. Io dico, su questa cosa sono convinto che alla fine il fuoco di sbarramento che abbiamo fatto e le mobilitazioni anche gli altri giorni era anche su queste cose, loro dovranno tornare indietro.
Vedremo.
Loro dicono, perché è molto fine, dice io non sto licenziando il lavoratore che ha il familiare, ha la mamma handicappata a casa, la mamma di 80 anni. Io dice l'ha già mandata via l'Italia, perché voi state tutti per stare. Io semplicemente sto scegliendo un'altra persona, dato che sto aprendo un negozio.
No, ma questo è possibile, Frati, questo è possibile. Io dico, e lo dico in maniera non cinica, perché sono dalla parte di CAI, non me ne frega niente, non ho alcun interesse. Dico che questo qua avviene in tutte le aziende. Naturalmente poi ci sono delle aziende che hanno per forza un minimo di persone con portatori di handicap, eccetera, eccetera. Però dovendo scegliere, ed essendo una logica di tipo privatistico, è una cosa naturale che questo avvenga. Poi vedrà che ci sarà una quota invece di persone, perché poi la politica serve anche a questo, che invece hanno in casa dei problemi, eccetera. La ringrazio, TG5.
Caos all'Italia, ancora decine di voli annullati per lo sciopero bianco di piloti e assistenti. L'Unione Europea dà via libera al piano di salvataggio della CAI. Scuola, rottura tra i sindacati, la CISL e l'UGL si sfilano dalla protesta di venerdì e puntano sul confronto con il governo. La CGIL isolata annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. Berlusconi incontra a Smirne il presidente turco Erdogan. L'Italia appoggia Ankara sia alla Turchia nell'Unione Europea. 5 anni fa la strage di Nassiriya, morirono 19 italiani, commosso ricordo delle istituzioni, il dolore di una moglie, era nato per servire il paese. Uccisa in una villa la convivente di Paolo Caligaris, nipote del noto mobiliere, si segue la pista di vecchi rancori, la procura chissà parli. 10 vigili di Parma indagati per il pestaggio un mese fa del giovane ghanese Emmanuel, secondo l'accusa gli volevano estorcere una confessione. La suocera è invadente e lui ottiene l'annullamento del matrimonio, è successo a Salerno, aumenta il numero delle separazioni causate dalla mamma di lei.
Bene, giustamente un ascoltatore, Marco, ci sottolinea: per disabili e familiari esiste la legge 68 che disciplina l'assunzione in proporzione al numero di dipendenti e vale per tutte le aziende. Un altro, Marco da Monza, sentendo prima il trotskista dell'Alitalia, si sente di volo, dice: io proporrei uno sciopero dell'utente italiano per non prendere più voli all'Italia, fosse possibile naturalmente si potrebbe anche fare. Andiamo a sentire TG1.
Vertenza università, la CISL si sfila, CGIL sciopero generale a dicembre, Tremonti a casa o in galera, i banchieri che falliscono. All'Italia, voli cancellati e passeggeri a terra, Bruxelles dice sì al piano della CAI di Colaninno, il commissario Tajani al TG1. Berlusconi in Turchia, l'Italia sostiene la piena adesione di Ankara in Europa, RAI, novità sulla commissione di vigilanza. Da quasi 2 mesi in Italia i corpi dei 6 ghanesi uccisi dalla camorra a Castelvolturno, dimenticati nelle celle frigorifero. Gli italiani e la colazione, cappuccino e cornetto quella preferita, bene più calorie al mattino, mai dopo le 10. Votate sul nostro sito a TG1 Benjamin il libro del 2008, l'anno scorso avete premiato Saviano creando il caso Gomorra.
Bene, Sky TG24 all'Italia anche oggi, cancellazione all'Italia di Fiumicino.
Per sapere con certezza.
Lei ha preso un biglietto all'Italia?
Sì, ho preso un biglietto all'Italia.
Riesce a partire?
Lo spero vivamente.
Ha chiesto informazioni?
No, ero già qua, devo cercare di tornare a casa.
Doveva andare?
A Venezia.
È riuscito ad arrivare quando?
No, sono arrivato oggi a mezzogiorno.
Senza problemi?
Senza problemi, addirittura in orario, cosa incredibile. E per cui adesso spero di riuscire anche a tornare a casa.
I titoli della 7.
Il governo esclude CGIL e UGL da un vertice con Confindustria, CISL e UIL. Epifani furibondo, riunione clandestina e annuncia lo sciopero generale il 12 dicembre. La CISL revoca l'adesione al corteo di venerdì contro la riforma dell'università. Tremonti alle banche, chi fallisce a casa o in galera e avverte soldi alle famiglie e risparmiatori, non alle banche. Rapporto Istat sugli italiani più poveri e sfiduciati. A Parma indagati 10 vigili picchiarono e insultarono con frasi razziste un immigrato ghanese. Il comune assicura sono stati trasferiti e potrebbero ricevere sanzioni. Primi ciak del nuovo film di Robert De Niro, è una commedia all'italiana, dice l'attore. What Just Happened racconta miserie e cinismo dietro le quinte di Hollywood.
Emilia da Como, buonasera Emilia.
Buonasera.
Dica.
Allora, vorrei fare una piccola polemica con lei su due cose.
Prego.
Che ha detto. Lo sciopero bianco, tecnicamente parlando, non è al limite della legalità, è il rispetto alla lettera dei regolamenti e delle leggi.
Sì, assolutamente.
Talmente alla lettera che paralizza di fatto il lavoro, però non è ai limiti della legalità, anzi è proprio dentro la legalità.
Ma insomma, quando si legge con calma fino all'ultima pagina per tardare di 15 minuti, quando la verifica
o
sulla...
quando si fanno mettere tutti i timbri che magari le altre volte
sì.
Si chiudono gli occhi...
Quando le verifiche sulla presenza di oggetti esatto. Anomali a bordo possono esatto. Allungarsi un po' a piacere, diciamo che siamo al limite. Sì, certo, non è una cosa illegale, certamente.
Rispettare i regolamenti alla lettera.
Sì.
Mentre invece un'amarezza, una considerazione di amarezza sull'assunzione, lei dice che è naturale non assumere da privati alcuni dipendenti, però poi ci si lamenta che l'Italia è un paese a bassa natalità. D'altra parte, se nessuno vuole assumere le donne che fanno i bambini, perché a causa delle gravidanze o della cura dei bambini si assentano di più degli uomini, è chiaro che tra 20 anni o non si assumono più le donne e quindi non lavorano, oppure non avremo più bambini, quindi delle due l'una, bisogna essere un po' lungimiranti e adattarsi se si vuole investire sul futuro.
Sì, no, assolutamente Emilia, però mi ascolti, io ho fatto questo ragionamento, naturalmente sarebbe abominevole una discriminazione delle persone che hanno familiari con portatori di handicap o persone che magari sono già incinta di 2 o 3 mesi e hanno già annunciato all'interno della platea dei lavoratori dell'Italia. Però faccia il caso che lei si presenti oggi da un suo futuro e possibile datore di lavoro e dichiari a questo datore di lavoro: guardi che io sono incinta di 4 mesi e fra 3 mesi vado in maternità. E lei pensa che questo datore di lavoro la assumerà? Ma lasciamo perdere le donne, faccio un esempio anche che riguarda, non lo so, un uomo che si presenta, ripeto, a un colloquio di lavoro dicendo: beh, io ho un grave problema in famiglia che mi permette però di essere presente solamente per poche ore durante la giornata, oppure per un part time, oppure mi devo prendere dei permessi spesso. Lei crede che un'azienda, io non dico giusto o sbagliato, dico che le logiche di assunzione da parte di un'azienda comprendono anche questo tipo di ragionamenti, giusto o sbagliato che sia, o no?
Il fatto che li comprendano, cosa vuole che le dica? Poi però nessuno si deve lamentare se si fanno pochi bambini, no? E quindi, ok, perché...
No, ma io non
continuiamo a mettere degli ostacoli alle donne.
No, no, però mi scusi, io no... Sì, lei ha ragione.
Allora, o io non le dico che sono incinta, ammettiamo che lei sia il mio futuro datore di lavoro, e io non le dico che sono incinta, e secondo me faccio bene, perché se il risultato è che lei non mi assume, dico vabbè, ok, allora non glielo dico, lei mi assume, poi la legge mi tutela fino a... un anno di vita del bambino e diventa un problema suo. E oppure tra 20 anni è evidente che ci saranno meno bambini, perché le donne magari ne fanno uno solo e dicono vabbè, affrontiamo i problemi per uno ma non per due.
Però,
per tre.
Però mi scusi, no. In questo caso non c'è una discriminazione nei confronti delle donne diretta, non è che c'è una discriminazione, almeno da quello che sappiamo.
Perché sarebbe illegale dire che c'è una discriminazione nei confronti delle
donne. Ma non sappiamo nemmeno se questo nei fatti viene fatto, non è che abbiamo la lista delle assunzioni da parte di CAI con il risultato...
Accademica, sì, quella, certo, non sto dicendo. Certo. Però mi domando, ma come può il capitalismo francese invece risolvere il problema delle donne che lavorano e del sostegno alla famiglia di fatto, e invece quello italiano è così miope che non ci riesce, al punto che saltano fuori certi problemi che non so se sono veri, però sono realistici.
Assolutamente, Emilia, guardi, lo fa e la ringrazio di questa telefonata, lo fa spendendo bene i soldi dello Stato per le famiglie con il quoziente familiare, eccetera, eccetera. La ringrazio. Giorgio da Milano, buonasera.
Buonasera, sono Giorgio. Mi scusi, il mio è solo uno sfogo. Non voglio commentare le parole del trotskista di prima perché credo che sia superfluo. Io mi limito solo a fare alcune considerazioni. Sti poveri piloti che in effetti non hanno nessun privilegio. Hanno solo un privilegio, che in poche centinaia di persone tengono in ostaggio tutti gli italiani. Io sono uno che fa circa 10 di voli al mese, sicuramente non prenderò più l'Italia, visto che adesso ci sono altre compagnie che volano, ma io mi domando, fino a quando dovremo sopportare noi tutti italiani di questa arroganza di poche persone?
Giorgio, a me lo dice, cosa vuoi?
Non lo so, ma io mi...
Purtroppo siamo disarmati, siamo disarmati.
Non sono trotskista perché non so come altro chiamarlo, ma come si può essere così poveri di mente da pensare che se... È chiaro che tutti vorremmo lavorare di meno guadagnando di più, ma i bilanci devono stare in piedi. Se questa Alitalia non stava in piedi con 20.000 persone, l'alternativa era morire in 20.000.
Ma Giorgio, questi discorsi molto semplici, molto chiari, molto lineari, è difficile che passino per chi per anni non si è reso conto del baratro e poi dà la responsabilità agli altri. La ringrazio. Negli ultimi 2 giorni abbiamo parlato molto della situazione dell'università di Foggia, il nepotismo, eccetera, eccetera, il l'ascito dell'ultimo rettore, il professor Muscio. Abbiamo il nuovo rettore, che è il professor Giuliano Volpe, che ringrazio molto di essere con noi questa sera. Buonasera,
buonasera, salve a lei.
Eccoci qui. Cosa c'è di sbagliato in quello che è stato scritto dalla stampa innanzitutto nei giorni scorsi? Noi non stiamo parlando di cose illecite naturalmente qui, l'ho preciso, non l'abbiamo mai detto, stiamo parlando naturalmente di quella che è una prassi, non solo naturalmente l'Università di Foggia, che pure ha registrato un aumento enorme, come ha sottolineato il Sole 24 Ore, nei docenti negli ultimi anni, forse il 400%, questo era il dato che veniva fuori dal Sole 24 Ore, ma stiamo parlando di una pratica che è quella del nepotismo. Ora, cosa c'è che non torna in queste descrizioni, soprattutto del quotidiano Repubblica nei giorni scorsi, secondo lei?
No, guardi, innanzitutto mi consenta di fare una precisazione sulla questione segnalata dal Sole 24 Ore, relativa all'incremento del corpo docente dell'Università di Foggia, che mi sembra un indicativo di una certa maniera, mi consente, abbastanza così un po' strumentale e a volte non particolarmente informata di affrontare le questioni dell'università.
Cioè, in che senso? Erano sbagliati quei dati?
Nello specifico, dire che un'università è cresciuta del 400%, in questo senso dovrebbe essere un elemento positivo, non negativo, perché un'università che è nata come autonomia nel 99, quindi non ha nemmeno 10 anni, è ovvio che e aveva già 8.000 studenti alla nascita, mentre aveva un corpo docente minimo ovviamente, non poteva che fare una politica di investimento sulla crescita del corpo docente strutturato, stabile, perché altrimenti non sarebbe un'università seria, un'università che non abbia a disposizione un corpo docente con un rapporto più equilibrato. Pensi, in questi giorni qui da noi all'Università di Foggia ci sono 4 valutatori della Comunità Europea per un progetto importante. L'Università di Foggia è stata scelta unica in Italia per questo tipo di valutazione, e una delle cose che ci facevano notare è che avere 350 docenti e 11.000 studenti è ancora, come dire, un dato sottodimensionato nel rapporto tra docenti.
Però mi perdoni sì. Dottor Volpe, però non c'era una... Naturalmente i titoli magari erano molto critici, si parla di università sovradimensionate, eccetera. Però
delle cattedre presentata così non è una maniera
che ci sia una moltiplicazione delle cattedre, tutto questo nel rispetto delle leggi, non è che sia stato fatto qualcosa contro la legge, che ci sia una moltiplicazione delle cattedre in qualche caso in maniera un po' abnorme, questo è un dato di fatto incontrovertibile, non sarà magari il caso di Foggia.
Sì, ma guardi, io non sono di quelli che difendono l'università per come è, ma la difendono per l'importanza che ha nella storia della civiltà occidentale e italiana, e per quello che dovrebbero fare, per come dovrebbero anche riformarsi, cambiare,
sì.
Ma diciamo, ecco, parlando però magari dell'università in maniera...
Senta, andiamo a Foggia però al caso Muscio. Allora, secondo lei il fatto che il suo predecessore abbia firmato il 30 ottobre la lettera di assunzione non solo per il figlio, ma però anche per il figlio, è una cosa scandalosa oppure è tutto normale?
Guardi, nello specifico l'atto non è stato firmato dal professor Muscio ma dal prorettore, ma questo non toglie nulla alla questione, anche se è un fatto ovviamente di stile che non abbia firmato lui personalmente l'atto per suo figlio, ma lo abbia firmato il prorettore. In ogni caso, quella era una presa di servizio. Una presa di servizio è un atto dovuto che non può essere, come dire, non è nella discrezionalità del rettore. All'inizio dell'anno accademico si prende servizio e i ricercatori, cioè tutti quelli che hanno superato un concorso, sono tenuti a prendere servizio col 1° di novembre, e dunque bisogna approvare gli atti e garantire legittimamente la presa di servizio.
Sì, no, ma questo qua non è in dubbio la legittimità dell'atto. Voglio dire, il fatto che anche all'Università di Foggia vi sia una stirpe, diciamo così, all'interno della stessa università, per lei è un problema oppure no?
Guardi, Io personalmente non amo questo tipo di presenza all'interno delle università, anche se nello specifico del dottor Alessandro Muscio è persona di grande professionalità, di grande competenza, dunque se facciamo un discorso di relazione al merito non c'è alcun problema, perché rispetto al merito assolutamente il dottor Muscio ha tutti i titoli per poter
anche se la cattedra, apprendo sempre, sì, mi corregga se è sbagliata la cosa, sì, di Repubblica, la cattedra è una novità assoluta, cioè il primo docente di economia applicata a insegnare, sì, una facoltà, sì, di agraria, sì, è vero o no?
Sì, 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 ma anche quella è una cosa che io avevo spiegato al giornalista Foschini, ma che ovviamente non è stata riportata. Il fatto che ci sia economia applicata ad agraria a Foggia non è una cosa bizzarra, perché noi siamo molto forti e molto caratterizzati nel settore agroalimentare, e dunque avere un ricercatore, un settore di economia dell'innovazione nei sistemi agroalimentari non è una cosa fuori luogo, soprattutto se si tiene conto, e questo l'avevo spiegato anche a Foschini come lo sto dicendo a lei ora, sì, noi abbiamo in programma tra le varie iniziative la nascita della facoltà di ingegneria in collaborazione col Politecnico di Bari con un corso di studi specifico di ingegneria agroalimentare, nel quale l'insegnamento di economia dell'innovazione dei sistemi agroalimentari, come dire, ben si inserisce. Quindi è parte di dello sviluppo dell'attività didattica e di ricerca, in particolare di ricerca, trattandosi di
ho capito. Senta, però la sostanza è che c'è.
Voglio anche dare una notizia, perché insomma.
Me la dia.
Nel Senato di oggi, sì, e guardi, le due cose non sono collegate, perché questo era nel mio programma, l'avevo annunciato anche pubblicamente recentemente, quando come primo atto del mio rettorato io ho fatto una grande e importante assemblea a cui ha partecipato l'intera comunità, sì, sì, accademica il 3 di novembre. Oggi il Senato accademico, con un lavoro molto intenso, molto... che ci ha impegnato per molte ore, ha votato il codice etico, che è uno strumento importante.
Cosa contiene a questo proposito, per limitare queste pratiche di nepotismo?
Guardi, noi abbiamo votato un codice etico che peraltro, come dire, è tra i più rigorosi, credo, dell'università italiana. Le dico semplicemente quello che recita un articolo, che è quello che riguarda il nepotismo,
sì,
e dice: l'Università degli Studi di Foggia disapprova il nepotismo e il favoritismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità e la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni componente dell'università di astenersi da tali costumi.
E questo che significa, però, concretamente che significa?
No, le dico, ricorre al nepotismo quando un componente della comunità, cioè tutti i professori, i ricercatori, gli amministrativi, utilizza direttamente o indirettamente ai fini di avvantaggiare il proprio potere, ai fini di avvantaggiare figli, familiari, parenti fino al quarto grado, per concedere loro benefici, favorire incarichi, chiamate, influire sugli esiti concorsuali, sulle procedure di selezione attinenti altresì a borse di studio, contratti, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca.
Cioè significa che da questo momento in poi non sarà più possibile per i figli di professori eccetera accedere all'università di Foggia?
Certamente abbiamo delle regole che prevedono che non si possa essere negli stessi dipartimenti, nelle stesse facoltà, negli stessi settori scientifico-disciplinari. Voglio dire, non so quante università, e mi consenta anche quanti ordini professionali hanno regole così.
No, questa regola è importante, naturalmente poi siccome non si può andare contro le leggi e non è impedito a qualcuno di fare un concorso, è importante che non
vogliamo mica fare una forma di ingiustizia o nei confronti di...
Guardi, io da questo punto di vista sarei molto drastico, per esempio alla RAI, che pure certo non è un posto dove le raccomandazioni non esistono, per esempio non si può assumere un dipendente se un altro dipendente è già presente all'interno dell'azienda. Poi insomma alla cosa si arriva in diversi modi quando il parente poi è uscito, ma insomma questo è un altro discorso. All'interno dell'ateneo però c'è un'altra figlia del professor Muscio, Rossana, dirigente del personale tecnico amministrativo. Anche questo secondo lei non è una cosa un po' bizzarra, non, o no?
Guardi, Rossana Muscio ha vinto un concorso altrove, era già all'Università di Bari, poi è arrivata, è chiaro che poi ha cercato il trasferimento ed è venuta all'Università di Foggia, quindi bisogna anche considerare la storia individuale delle persone, quindi ora è chiaro che questa cosa può colpire, ma comunque non, quello che mi sembra, guardi, veramente mi creda, è che a volte su queste vicende, sulle quali poi ognuno ha individualmente come dire, il proprio giudizio,
sì, certo.
Ognuno fa le proprie scelte rispetto alla propria al proprio modo di essere.
Ecco, questo è importante, devo chiudere, e questa considerazione è importante, ognuno poi si assume le sue responsabilità. Lei, dopo quelle cose che ci ha detto, immagino che non abbia figli o parenti all'interno dell'Università di Foggia.
Assolutamente no, perché guardi, quello che le voglio dire è che se l'Università di Foggia o l'Università Italiana riesce anche, mi scusi il riferimento personale, ad eleggere un rettore che è partito con un programma molto rigoroso, compreso quello del codice etico, senza fare accordi o senza promettere nulla a nessuno, è stato eletto rettore, vuol dire che il mondo dell'università è un mondo sano, molto più sano di quello che si ritiene.
Che viene dipinto anche dai media. Secondo me però da questo punto di vista anche i libri che sono stati scritti e le cose scritte sull'università non è che sono così lontane dalla realtà. Però certamente questo non riguarda tutti i rettori e tutte le università in maniera indiscriminata, e spero che alle parole e alle cose decise oggi dal Senato Accademico di Foggia poi seguano naturalmente i fatti, e la ringrazio molto perché sono in ritardo.
Mi richiami fra un anno e le farò
grazie,
sapere.
Grazie dottor Volpe. Da Milano Eric, buonasera.
Buonasera e complimenti per questa isola di libero pensiero che ancora c'è in Italia. No, volevo dire
ci
che
sono tante isole di libero pensiero.
Sì,
non sia così tragico.
No, ce ne sono tante per fortuna. Volevo dire che io lavoro, sono italiano ma lavoro spesso all'estero. Allora, pensando al nostro primo ministro Berlusconi, che è veramente una persona eccezionale, geniale, ha capacità straordinarie, un negoziatore eccellente. Quando però vedo cosa dicono gli stranieri, hanno ragione, perché quando viene eletto Obama e lui dice bello giovane abbronzato, tutti scoppiano a ridere. Cioè, un capo di Stato non può fare battute da spettacolo in una situazione del genere, quindi c'è poco da sorprendersi che poi ci siano queste reazioni su cui poi ci marciano, eccetera. Però credo che una posizione del genere richieda anche una diplomazia che poi è questo che tiene anche alto il nome di un paese. Io mi trovo all'estero e mi ridono in faccia proprio per quello che poi esce all'esterno di quello che facciamo. Quindi credo che ci siano delle capacità che vanno affinate da questo punto di vista.
La ringrazio Eric. Claudio da Roma, buonasera, velocemente Claudio.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta, io ascoltando gli interventi, diciamo, mi cadono le braccia, cioè, si parla di donne che non possono fare più figli, non facciamo i figli, l'Italia non va più avanti, ma io ho l'impressione, ascoltando anche il signor Frati,
sì,
che si sia perso un po' un attimo il timone proprio. Cioè qui si sta cercando di salvare una società come l'Alitalia, che sembra che nessuno abbia i privilegi, forse solo Cimoli, però non mi pare che nessuno abbia mai fatto sciopero contro Cimoli, e nessuno aveva questi privilegi, e si vuole cercare di salvare 10, 12 mila, 13 mila dipendenti, e si vanno cercando l'handicappato, il malato, il nonno, lo zio, il nipote, cercando di rifare un baraccone come ne esistono tanti. Io lavoro,
sì, Claudio, no, la cosa non si riferisce però naturalmente alle famiglie con portatori di handicap,
no,
più in generale lei ha ragione quando la logica di alcuni sindacati è quella di ricreare le condizioni di un loro potere, anche nella scelta delle persone, certo. E tutto. Questo è il nodo e alla fine la vera posta in gioco in queste ore. Chi avrà il potere sindacale all'interno della nuova CAI? Discuterei con lei per ore di questa vicenda, però ci abbiamo la conclusione. Allora Michele da Milano.
Sì, buonasera. Io Dica. Lavoro nel mondo della finanza e sono allibito alle parole del nostro ministro del tesoro, perché
su cosa?
In un momento molto, molto delicato come questo ha detto che i banchieri, se falliscono, devono andare in prigione. Intanto insinua il dubbio che qualche banca possa fallire, per cui il dubbio alla gente viene, no? Mentre fino all'altro giorno dicevano le banche italiane non falliscono. Sono cadute di stile che tralascio, insomma, commentare. Perché sono,
secondo lei, è un allarmismo ingiustificato? Comunque comunica una possibile insolvenza da parte delle banche. In realtà era un ragionamento un po' più generale sullo Stato, i soldi alle banche che non c'è. Tremonti parlava, non c'è nessun finanziamento vero e proprio. E i banchieri, se una banca va male, o se ne vanno a casa, oppure se ci sono le norme penali, se fanno delle porcherie vanno in galera. Questo era il ragionamento. Non si riferiva alla possibilità del fallimento di qualche banca, ecco, questo voglio dire.
Ho capito, però è un momento molto molto delicato sui mercati internazionali.
D'accordo, allora registro questa sua perplessità, Michele, mi sembra una considerazione interessante. Marco da Verona, buonasera.
Buonasera Luciani. Senta, io trovo veramente grave l'esclusione del maggior sindacato della CGIL ieri alla riunione a Palazzo Grazioli con Berlusconi. Oltretutto, alla domanda ieri precisa di Vespa e sì, prima di Vallarò, se erano stati a questa riunione, loro hanno risposto no, assolutamente, che erano lì e non erano assolutamente andate. Ora le dico, quale credibilità possono avere queste persone?
Sì, guardi Marco, negarlo...
Molto bene, mi scusi.
Dobbiamo chiudere però, Marco, mi scusi. Abbiamo anche dei tempi, la ringrazio. Guardi, io non so se sia una scorrettezza oppure no, perché in questi casi non ci sono scorrettezze oppure norme di legge da seguire oppure galatei da seguire. So solo che c'è un'ultima ora, accordo su contratto ministeriale, CGIL non firma. Dunque c'è una situazione politica molto chiara in cui ci sono posizioni diverse da parte di gruppi di sindacati e la CGIL dall'altra parte, e dunque ci possono essere anche riunioni tra il Presidente del Consiglio e un gruppo di sindacati e non la CGIL. Poi ognuno interpreta questa cosa come vuole. La ringrazio, ci sentiamo domani 18:30, sempre puntuali con la Zanzara. Ciao.
La Zanzara.